cervello, che è rappresentata appunto dall'area del lobo temporale. Quest'area della memoria temporale è molto importante, perché con quella si capisce la parola che noi sentiamo, è la parola che noi interpretiamo, è la parola che noi odiamo, perché in qualche modo è il centro attraverso cui arrivano e vengono decodificati gli stimoli uditivi. Questo centro è molto importante, però il livello che si può raggiungere col sistema della preghiera oppure con i mantra, con la ripetizione continuativa di formule, è molto importante, perché risuona a livello della memoria dichiarativa, cioè quella memoria che è capace di raccontare le cose che si sanno, ed è molto importante per attivare sistemi di ascolto, specialmente di ascolto in qualche modo dell'esterno di sé, cioè praticamente fa sì che l'esterno penetri dentro e diventi una parte di sé. Però diciamo ha bisogno, intanto non può agire mai da solo, perché ha bisogno del lobo temporale, del lobo parietale, cioè il lobo che debba nel contempo escludere la parte del tempo e dello spazio, perché senza, conservando la stessa condizione di tempo e di spazio che esiste dentro di noi normalmente, non ci può essere che recitazione puramente verbale di una formula, e senza che questo diventi una vera preghiera, perché diventa preghiera quando, perdendo la cognizione del spazio e del tempo, ti medesimi in qualche modo nell'infinito, poi tu dentro la tua mente presupponi come tale. Quello che conta però è che questo ti espone a un rischio grave, quello di avere attraverso le formule mantriche o certe forme di preghiera, magari condotta sotto la forme ossessive, ripetitive, può avere il grave rischio di andare incontro a allucinazioni. Perché esiste una forma che si chiama epilessia del lobo temporale, la quale, quando si scatena un'epilessia particolare, può dare addirittura forme di, che si chiama di déjà vu o di déjà entendu, cioè quello che si è già visto, si è già inteso. Per cui ti sembra di essere, avere una realizzazione di essere in un posto e di averlo già visto, di aver visto delle persone, aver vissuto le stesse esperienze. Invece Newberg ha studiato i monaci tibetani e altri monaci taoisti, specie di Shaolin, i quali praticano una meditazione legata alla visualizzazione, e ha visto che in coloro che praticano questo tipo di tecnica si ha la stessa eliminazione dell'influenza del lobo parietale, ma viene molto più coinvolto il lobo prefrontale e le aree associative, e più i lobi che controllano l'area visuale primaria, secondaria e terziaria. Questo comporta che l'azione sulle spinte delle pulsioni, gli istinti legati alla amigdala e legati all'ippocampo vengono notevolmente più calmati. Infatti si dice che il lobo prefrontale accarezza l'amigdala, cioè rendendo più calmo la persona. Ma quello che è più importante è che questa forma di preghiera, la meditazione, ha la capacità di percepire la realtà in modo molto diverso da come la percepisce uno che usa solo il lobo temporale. Perché per chi usa solo il lobo temporale, mettiamo prega, la realtà è vista come come viene percepita in quel momento, e viene solamente condita, tra virgolette, con l'azione del cuore o delle emozioni. Cioè, perciò quella realtà viene edulcorata in qualche modo. Cioè, io soffro, ma è un'offerta che faccio a Dio, così magari la mia sofferenza non è inutile. Io, per dire, non trovo il fidanzato, vuol dire che il Signore ha deciso che è meglio così per la mia vita. In qualche modo, diciamo, è un modo di edulcorare quella realtà. Invece, coloro che praticano la meditazione tibetana o il tantrismo taoista, per dire, loro prendono praticamente la realtà, cioè percepiscono una certa realtà e trasformano questa realtà facendola diventare una parte fondamentale di se stessi. Cioè, la differenza fra quello che è fuori del sé e quello che è dentro del sé non esiste più, perché quello viene trasformato nel sé. È come se io avessi una pezza, diciamo, nei calzoni e comprassi un tipo di stoffa, la mettessi sul calzone e mi accorgo che è un po' differente. Ecco, in quel caso, mettiamo, praticando un certo tipo di preghiera, io dico: beh, va bene, ma era il mio destino avere una toppa, è già molto che abbia questa toppa. Noi invece di proprio, questa stoffa viene ritessuta, sì, e viene ricolorata dello stesso colore della stoffa dei calzoni, e praticamente diventa lo stesso tessuto di calzoni. Cioè, non c'è differenza fra la realtà esterna e la realtà interna, tutte e due sono la stessa cosa, perciò cessa la dicotomia, cioè il modo di percepire in maniera dicotomica e categorizzante e classificante la realtà, cosiddetta realtà esterna, e allora a quel punto si arriva all'unità del tutto, cioè il tutto e la realtà è la stessa cosa. A quel punto il tutto e la mente è la stessa cosa, siccome senza la luce non esiste nulla di questa operazione, perciò il tutto, la luce, la realtà e la mente sono la stessa cosa, e il vuoto è quello dove tutto questo avviene. Perciò è molto importante praticare la preghiera, cioè mettiamo quella che volete, o anche dei mantra, però, diciamo, porta a risultati che non sono quelli che si ottengono con la meditazione e con visualizzazione. A meno che, ovviamente, questo non lo sappiamo, e nessuno può dire che può fare un'affermazione di certezza su questa cosa, non si presuppone che quella preghiera viene fatta come invocazione a un Dio che esiste come realtà oggettiva, al quale noi ci rivolgiamo per avere da lui quello che noi chiediamo. Ecco, questo è quello che la dottrina respinge, cioè l'eternalismo, perché non è che lo nega, non ha opinione. Perciò, tra nihilismo e eternalismo, uno cerca sempre invece di guardare alla trasformazione mentale del sé e operare quotidianamente, come diceva nel famoso esempio il maestro, appunto, che quando la freccia ti colpisce è inutile perdere tempo a chiedere cosa ho fatto di male per meditarla, chi ha forgiato questa freccia, chi ha tessuto di questa freccia, mentre il sangue fluisce, fuoriesce, la vita finisce. Perciò, laddove si presupponesse una realtà esterna a cui invocarsi, chiaramente il discorso non fa parte più di questo discorso, perché è un qualche cosa di indimostrabile e di indimostrato, e ognuno la vede dentro di sé. Ma in caso contrario, questa preghiera resta sempre un livello di come si chiama, digestione della realtà di gran lunga inferiore a quello che ti consente la meditazione con visualizzazione.
No, cosa cambia, voglio dire, tra l'invocazione che magari il cristiano fa a Dio e l'invocazione che magari il buddista fa a, anche a delle divinità, sono molteplici, a parte questo.
Allora,
qual è la differenza? È solo questione di,
No, 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 la differenza è abissale.
Perché esiste comunque anche una sorta di bigottismo, anche bigottismo nel buddismo. No, esiste anche quello.
Appunto, questo è il problema, che cioè il,
voglio dire, non è che concludo, scusa, proprio, a parte i monaci, ma diciamo il popolo che non ha una formazione come, ha chiaramente, ecco, voglio dire, il popolo che è più ignorante comunque prega non molto diversamente da come prega magari la vecchietta nel paesello.
Allora, volevo.
È quasi uguale.
Allora, noi viviamo in un mondo estremamente insicuro. Tutto è insicuro e tutto è fragile. Qualcuno avesse i piedi per terra, la testa sulle spalle, come diceva mio padre, vedrebbe immediatamente che la nostra realtà è pericolosa, insicura e niente si può affermare con assoluta certezza. Per cui non sappiamo se siamo vivi fra 5 minuti, o quale sarà il nostro futuro. In questa condizione, considerate che i veri sistemi che hanno formato poi quello che si chiama il sistema religioso dentro di noi si sono formati in una realtà, difficilissima. Tenete conto che l'uomo di Cro-Magnon, per dire, viveva ed è vissuto per lunghissimo periodo di tempo in una perenne glaciazione, la neve arrivava ben oltre il Sahara e tutto era riempito di neve. E tenete conto che in una capanna che era poco meno di questa vivevano 200 persone. Voi credetemi sulla parola, non lo possiamo dimostrare fortunatamente, ma se noi fossimo qui adesso, quelli che siamo, e dovessimo trattenerci qui tutto l'inverno, sempre restando qui, costretti a restare vicino e a tollerarci nei nostri reciproci diciamo scatti di ira o modi di essere, modi di fare, eccetera, la vita sarebbe difficilissima. Allora naturalmente c'è stato in qualche modo bisogno di riti, e questi riti si sono piano piano evoluti in un sistema molto più complesso, e allora tutte le grandi sistemi umani hanno sempre invocato, e il buddismo è l'unica filosofia che non lo fa, l'esistenza di una realtà oggettiva esterna a noi, che fosse naturalmente nel cielo, perché è quello che noi vediamo, se non che per chi fosse come me studioso dell'astronomia sa benissimo che noi guardiamo il cielo, ma dovremmo guardare anche giù, perché il cielo è anche giù, ma dovremmo guardare anche a destra, perché anche lì il cielo, dovremmo guardare a sinistra, perché anche lì il cielo. Chissà perché noi guardiamo sempre verso l'alto, non si capisce bene questo problema, però fatto sta che il nostro cielo è sempre in alto. Fatto sta che i primi sotto-evento di fenomeni di luce, fulmini, lampi, tuoni e compagnia bella, si è pensato che fosse l'espressione di una divinità terrifica che dovesse essere rabbonita con le preghiere e che potesse essere un notevole aiuto nella via da percorrere. Tanto è vero che la parola pregare, appunto, pregare, deriva, preghiera, deriva dal latino prex, che fa aggettivo precis, e al plurale precis. In italiano desueto si dice ancora preci, no? Si dice ancora. E questo prece sta per la parola precedere, alla stessa radice, perché la rivocazione che si facevano i sacerdoti, perché i numi, cioè le divinità tutelari, espressione degli dei, specie di angeli custodi, tanto per essere semplicistici, ci precedessero nella via che dovevamo seguire. Perciò la preghiera è sempre un'invocazione a qualcuno che ha un potere, e che questo potere in qualche modo lo può comunque o condividere con noi, o comunque ce ne può dare qualche piccolo obolo. Tutte le religioni che l'uomo ha conosciuto, dalle antiche religioni egizie, alle religioni sumeriche, a quelle assiro-babilonesi, all'ebraismo, al cristianesimo, all'islamismo, hanno tutta la presenza di questo Dio, il quale è un Dio in genere rappresentato come luce, oppure la breve espressione della luce, però di una luce che in qualche modo ha un cuore che dà sollievo a noi miseri, perciò si dice misericordioso, no? Cioè ha un cuore che in qualche modo è d'aiuto a noi miseri. Oppure infatti si dice nella prima strofa del Corano, si dice sia lode Allah il misericordioso. Ora, il buddismo, oppure il Dharma Buddha, come sarebbe giusto chiamarlo, è l'unica filosofia conosciuta che non mette al centro del suo sistema una realtà oggettiva come può essere Dio, va bene? Il maestro non è che ha mai detto Dio non esiste, sarebbe stato proprio un folle a volerlo dire, perché naturalmente è impossibile fare questa affermazione. Non è possibile fare un'affermazione che possa dimostrare una realtà di questo fatto. Non è una cosa, un esercizio inutile. Il maestro, sapendo che era un esercizio inutile, non l'ha mai voluto portare avanti. Per cui ha sempre pensato che bisognasse operare correggendo i nostri gravi errori per il bene, cercando di trasformare la mente continuamente in un nuovo inizio, cercando di ovviare le nostre manchevolezze, i nostri, ripeto, gravi errori, lasciando questo tipo di speculazione ai filosofi, nel senso che non era, diciamo, nessun tipo di non aveva nessuna importanza che questa cosa in qualche modo esistesse o non esistesse, se tu comunque operavi in un certo modo. Ci sono state scuole buddiste che hanno ipotizzato, diciamo, l'esistenza di realtà oggettive, come noi possiamo chiamare anche Dio. Però, diciamo, la maggior parte delle scuole, condanna come fatto che comunque non si deve approfondire, perché non ha importanza per la nostra breve e fragile vita, questo l'eternalismo e il nihilismo o il nichilismo. Naturalmente, siccome tutti noi siamo esseri umani, non siamo tutti esseri umani dello stesso livello. Io vorrei essere come Bolt nel fare i 100 metri, e purtroppo non lo sono. Allora, naturalmente, ci sono persone che vivono con un senso di fede sincera la filosofia buddista, e che molti monaci, diciamo, hanno voluto così accontentare, creando per loro dei punti di riferimento mentali. Ora, queste tutte quelle di cui noi parliamo, tutti i Buddha, eccetera, noi nemmeno quelli sappiamo se veramente esistono. Va bene, esistono, però certamente esistono come simboli di quella cosa. cioè sono una parte profonda che sta dentro di noi, ognuno di noi, ognuno di quelle forze rappresenta una forza viva e vitale alla cui noi possiamo con la meditazione assimilarci e trasformarci in quella forza. Non è che non esista, esista un Buddha di saggezza in cui non mi posso trasformare se sono capace di farlo nella saggezza di questo Buddha, diventando io stesso un Buddha. Poi ci sono altre persone che credono che questo, che questi Buddha non siano solamente dei simboli, ma che veramente in una dimensione diversa, in mondi diversi, con cui è possibile collegarsi con certi con piccoli spazio temporali, possa esistere la possibilità di raggiungere queste terre pure dove si trovano queste entità, che sono naturalmente in dimensioni diverse da quelle che noi possiamo concepire, e che naturalmente consentiranno a noi, diventati luce, di confonderci con loro, con questa luce. Però, diciamo, è una cosa che resta tutta da vedere e da dimostrare. Io sono sia allievo del mio maestro, il Lama Dzogchen Rinpoche, però sono anche massimamente allievo del professor Emanuele Kant, il quale nella Critica della ragion pura dice che la nostra mente produce delle realtà condivisibili quando si mantiene nel campo dell'esperienza. Per cui tu sperimenti una cosa, vedi se un altro essere umano sperimenta la stessa cosa e metti la tua esperienza con l'esperienza dell'altro essere umano e cerchi di dare quantomeno una forma condivisibile di questa realtà. Quando diceva che la mente umana si avventura in un ambito del sovrasensibile, per capirci Dio, l'anima, gli angeli, i puri spiriti e quanto altro, diceva il professore Emanuele Kant che passa, salta dal piano ontologico al piano metafisico e, diciamo, abbandonando la realtà, l'esperienza della realtà percepita, ha una sola grande certezza: di non essere contraddetto dalla stessa esperienza, visto che si mette di fuori dell'esperienza. Ma colui che fa questa operazione, diceva il professore Kant, costruisce solo castelli di carta. Ricorda la colomba che, levandosi in libero volo, trovando contro di sé l'attrito dell'aria, dice: ahimè, quanto volerei meglio se non ci fosse l'attrito. E non sa che chi le resiste è proprio ciò che la tiene in volo. Per cui abbandonare, diciamo, questo per andare nella mente ai paradisi dove c'è quello, quell'altro, quell'altro ancora, capito? Voi pensate.
Però io mi riferivo soprattutto.
No, adesso voglio finire su una cosa. Pensate all'alto piano iranico. Non avete mai visto l'alto piano iranico, vero? È un posto desolato. Gli iranici, o persiani, diciamo, sono persone che parlano la nostra stessa lingua, non so se voi lo sappiate. Parlano l'indoeuropeo come noi. Sono proprio una lingua che si chiama Farsi, che è come l'indoeuropeo. Poi sono fatti conquistare dagli arabi, sai, molti scrivono in arabo, però quando parlano la lingua parlano il Farsi, che è una lingua come la nostra. E la parola paradiso è una parola persiana, una parola della lingua Farsi. Ora, voi capite bene, se io vivessi in una terra brulla, arida, desolata, se tutta la mia vita la passo così, cosa penso che mi possa capitare? Se sono bravo, se non rubo i novellari o i cammelli del vicino, se non guardo la ragazza fidanzata col mio amico, cosa pensi che mi possa capitare? Un bel giardino fiorito, no? Ecco, quello vuol dire paradiso, giardino fiorito, immaginatevi voi. Non c'è una goccia di ossigeno, manco a cercarla, in tutto l'universo che ci circonda, tutto estremamente vuoto e senza ossigeno, e qui mi pare di un giardino fiorito, non si sa di che cosa fiorito, perché tutti quei fiori di ossigeno hanno bisogno, non c'è neanche combinazione chimica, per adesso si trova a fare concorrente alle stelle che bruciano, all'idrogeno delle stelle, per adesso non c'è nient'altro.
Non può essere una cosa attenta, visto che è finito.
Cercarlo da un'altra parte, però ripeto,
a livello di espressione umana nella religiosità, io ho visto che comunque i tibetani hanno dei comportamenti assolutamente simili a quelli che si hanno da noi in Occidente, dove il cristiano tocca la statua del santo, tocca la statua della Madonna, fa le riflessioni, fa le preghiere, grande rispetto, quant'altro. Le espressioni sono assolutamente identiche. È così come lo fa, diciamo, il popolo meno preparato rispetto all'istituzione monastica, ma anche i monaci di tutti i livelli. A Bodhigaya, di fronte alla statua del Buddha, fanno né più né meno quello che fa il Papa di fronte alla statua della Madonna.
Ma io in giocare non ho mai visto nessuno. Dico,
come?
In giocare non ho mai visto nessuno.
No, per dire, tipo di... nel momento in cui lei comunque entra scalzo dentro il corpo, deve comunque avere il massimo rispetto, tanto il rispetto verso il luogo, il desiderio di toccare, di fare un segno.
Non c'è nessuno che di quelli creda che se prendi quella statua, la statua ti poi ti faccia diventare con i denti verdi o con i capelli rossi.
Le espressioni comunque sono quelli comunque di chi andava lì a invocare.
Perché quello è il retaggio del tempo che eravamo nella glaciazione cromatica.
Cioè, non è molto diverso, anche se poi effettivamente magari il buddismo non si pone il problema dell'esistenza di un Dio, quello è chiaro, però le espressioni, comunque il desiderio di invocare comunque una divinità per avere un beneficio, per passare per superare una malattia e quant'altro, io le ho viste.
Ma questo è un bisogno fortissimo, ripeto, l'epoca di Cro-Magnon è sempre stato un bisogno ineludibile. È una cosa con cui bisogna fare i conti quotidianamente, è la parte più potente di noi. Io ad esempio, per questo c'è bisogno di un atteggiamento scherzoso, altrimenti rischiamo di fare troppo serio questo discorso, io quando ad esempio il Milan sta vincendo, per dire, io prego i potenti avvocati e lo faccio perdere, così per il conto stare tra peggio. Io ad esempio sono compassionevole. Sto scherzando.
Io no.
Io non scherzo. Capito? Cosa voglio dire? Cioè io conosco per certo, anch'io prego il Buddha, voglio dire, ma dipende che cosa si pensa. Cioè, se poi voi quello, io conosco persone che seguono un tipo di buddismo particolare che non è buddismo, le preghiere che dicevamo prima in quel tipo di che praticano adesso, non c'è nessuna differenza, hanno solo cambiato nome. È come tante persone che si mettono con varie ragazze in maniera seriale e credono che il problema sia legato alla ragazza che non li capisce, e poi cambiano continuamente ragazza credendo che questo sia il problema, invece il problema sono loro. E allora così quello là continua a cambiare religione credendo che sia Dio che non funziona, quasi che non sia loro che non funzionano. È un problema molto molto importante, però la preghiera ha un'altra qualità, che questa è una cosa molto interessante, cioè è legata comunque a mettere in i elettroni, li fa mettere in uno stato diverso, proprio per quello che c'è intorno a noi, gli dà insomma una ridondanza diversa, cioè li muove in maniera diversa. Nel senso, tutti noi pregassimo e lo facessimo col cuore vuoto, cioè liberi da pregiudizi, preconcetti, condizionamenti e quant'altro, e lo facessimo con lo stesso intento, in un perfetto raccoglimento, dal punto di vista quantico la qualità delle particelle cambierebbe moltissimo e si trasformerebbe in onde. E questo avrebbe un'influenza sulla realtà esterna molto grande. C'erano studi fatti, diciamo, in cui si è potuto cambiare anche aspetti di una città, aspetti di una comunità. Gli stessi membri di quella comunità che pregano insieme con lo stesso intento migliorano fortemente il loro atteggiamento, il loro modo d'essere, la loro percezione delle cose, proprio a causa di questa trasformazione quantica. In poche parole raggiungono quello che si chiama campo quantico. Non so se questo corrisponda a quello che poi è il mondo comunitario di una divinità con noi o di un Buddha con noi. Io prendo atto che questo campo quantico esiste incontrovertibilmente e cerco di collegarmi con questo campo quantico. Se poi è magazine il campo quantico, per favore, io non posso che ringraziarlo fortemente della sua estrema bontà. Estrema bontà. E se magari fa sì che usciamo da questa situazione di grave tristezza e dolore e disperazione e di fame che si dà di affetto che c'è fuori, che mettersi anche una cravatta fa espressione, perché io sono andato a fare una conferenza stasera, però vado in giro e vedo una situazione veramente terribile, ma davanti a questo ti vergogni anche di avere la cravatta. Ecco, speriamo che questo possa cambiare. È una situazione veramente grandissima. È una situazione di percezione, una tristezza infinita.